ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento su Radio Vaticana. Patrizio Ciprari e Luciana Fantini ci seguono rispettivamente per la parte tecnica e per la regia. Nel programma di oggi, in apertura, vi vogliamo parlare e tornare a parlare di quella che è una situazione sociale molto complessa, acuita e portata nuovamente alla cronaca dalla emergenza sanitaria in corso. Tutti voi avete sentito parlare di questa variante indiana che sta provocando catombe in India e che è arrivata attraverso i viaggi con l'India anche in Italia. In particolare se ne è parlato in relazione a quella che è la forte presenza della comunità Sikh nell'agro pontino, su tutte le pagine, nella cronaca del Lazio si sente parlare di questa nuova emergenza sanitaria che ha acuito delle difficoltà sociali che già gravavano in maniera molto forte su questa comunità. L'Agropontino è una zona di agricoltura e di pastorizia nel Lazio meridionale. L'11% di lavoratori nel settore è una delle percentuali più alte di tutta la penisola. Per iniziare a raccontarvi quello che sta avvenendo in questa parte del Lazio e in particolare nella comunità Sikh, abbiamo in collegamento telefonico Marco Omizzolo, sociologo e ricercatore dell'Eurispes, che si è occupato per molto tempo e ancora si occupa di seguire la comunità di Sikh. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, è un piacere.
E abbiamo anche Gianmaria Fara, presidente dell'Eurispes. L'Eurispes, tra l'altro, ricordiamo, pubblica un importante rapporto sulle agromafie, quindi in sostanza su quella che è l'attività del crimine organizzato nel settore dell'agricoltura e degli allevamenti, e che ha una forte attinenza con quella che è la situazione nell'Agropontino. Ben trovato, presidente Fara, grazie per essere con noi.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
E in collegamento dal territorio, in particolare da un luogo che si trova vicino a Fondi, dove è parroco, abbiamo Don Francesco Fiorillo, responsabile della fraternità del monastero San Magno e anche referente di Libera. Ben trovato, Don Francesco, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, buon pomeriggio a tutti.
Io chiederei subito un intervento da parte di Marco Omizzolo, intanto per capire quello che sta avvenendo in questa comunità e cosa significa per la comunità dei Sikh essere finiti al centro dell'attenzione mediatica per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Quali sono stati, diciamo così, i primi effetti, le prime criticità su questa comunità che solitamente è piuttosto riservata e anche piuttosto chiusa?
Beh, io direi che innanzitutto vi è stata un'importante collaborazione da parte della comunità migrante indiana con le istituzioni, con l'ASL locale, rispetto alle attività di presidio, di tamponamento, di controllo, di screening, e questo indica una evidente volontà e capacità di dialogo e di responsabilità anche da parte della comunità stessa, e questo contro anche, devo dire la verità, una serie di articoli da parte della stampa locale e nazionale non certamente simpatici, che hanno rafforzato l'idea poi sconfessata dal risultato dello screening stesso della variante indiana. Si è fatta un'associazione strana: comunità indiana uguale presenza certa della variante indiana. Ci sono indiani che hanno il Covid, ma tutti questi hanno la variante inglese, non quella indiana. Non stiamo dentro una riserva indiana, come alcuni hanno titolato, ma al contrario dentro una pandemia che riguarda tutti. Evidentemente nei confronti della comunità indiana, però, questo ha un peso particolare, essendo una comunità che vive condizioni sociali difficili e spesso è oggetto di gravi condizioni anche di lavoro.
Eh sì, questa è un po' una abitudine che abbiamo acquisito nel corso di questa pandemia, quella di indicare per categorie, a seconda delle varie varianti che circolano un po' i gruppi che vengono emarginati e stigmatizzati per il presentarsi di varianti che riguardano poi sostanzialmente la stessa infezione che coinvolge tutti quanti. È un modo quasi un po' per continuare a marcare una differenza, non è un qualcosa che coinvolge tutti quanti insieme e che dovrebbe creare solidarietà, è un qualcosa che tende sempre un po' a essere utilizzata per emarginare o per indicare qualcuno in maniera non proprio benevola, o Mizzolo.
Sì, una differenza ma anche una distanza, questo costruisce lo stigma sociale è pericoloso, nel senso che può produrre linguaggi, comportamenti anche xenofobi e razzisti, magari anche soltanto sul piano mediatico del commento sui social, ma comunque sostiene, torno a ripetere, una sorta di linea di demarcazione tra gli autoctoni e i migranti, tra chi risiede per diritto di nascita in un territorio e chi invece arriva da fuori, che può indurre conseguenze anche piuttosto gravi. Le faccio un esempio: il tamponamento con riferimento ai migranti indiani è stato fatto solo ai migranti indiani, eppure dentro i luoghi in cui questi abitano ci sono anche italiani, famiglie italiane ed italiane. Beh, è come se la variante indiana, in ipotesi, potesse contagiare soltanto gli indiani e dunque il problema è la presenza del soggetto indiano e non della variante. Questo è anche uno slittamento dell'attenzione mediatica e poi anche dell'impegno che dovrebbe essere invece un po' più sofisticato e un po' più attento.
Esattamente. Don Francesco Fiorillo, insomma, si dice dove è più forte lo sfruttamento e dove le soluzioni abitative sono peggiori, va peggio anche il Covid, è sicuramente questo il caso. Sono comunità che pur con grandi sforzi di integrazione e di convivenza all'interno del tessuto sociale italiano si ritrovano comunque a vivere in situazioni di marginalità e anche con grandi difficoltà.
Sì, questo è quello che gli invisibili vivono. Se noi continuiamo a tenere invisibili delle persone, delle comunità intere, il rischio grande è proprio questo qui. Il Covid ci sta dando forse la possibilità di renderci conto che non è proprio così e che in realtà invece questa comunità vive, convive con il nostro territorio in una maniera meravigliosa e straordinaria. E forse il Covid ci sta facendo capire che siamo tutti collegati e non è una distinzione di nazionalità, di cultura o di religione, ma dovrebbe spingerci, come tu hai detto benissimo, a una solidarietà. Questo è chiaro che va sollevato in una maniera chiara. Il Coelet dice meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. E addirittura dice quando viene a cadere l'uno, l'altro lo soccorre e lo rialza e lo mette in piedi. Ecco, io credo che questo sia il tempo proprio di rimetterci in piedi gli uni con gli altri, imparando a distinguere per non confondere. Questo io credo che sia importantissimo per andare verso un'idea di bene comune. Dovrebbe veramente suscitare in noi un interesse diverso, per far sì che questa comunità non rimani più invisibile.
Ecco, Don Francesco, riguardo a questo, è una comunità che nella scala delle priorità, dei problemi, non ha proprio il Covid in cima alla lista. È una comunità che sicuramente per questa situazione soffre di gravi ripercussioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma è un ambito lavorativo che comunque per loro anche resta molto difficile nell'area, nonostante appunto siano persone integrate nel tessuto sociale di questa zona. Come mai?
No, il vero problema delle comunità sikh e indiana non è di certo il Covid, ma il caporalato, chiamiamolo per nome, e lo sfruttamento che all'interno del lavoro queste persone subiscono ogni giorno, ma insieme con loro purtroppo anche italiani, rumeni, africani. Quindi se questa attenzione si versasse verso il vero problema, che è proprio questo qui, cioè che vivono un disagio e vivono delle difficoltà di sfruttamento grande, se noi non ridiamo significato forte al lavoro, che significa dignità, noi non usciremo mai da questa situazione. Sembra che questo sistema ha dimenticato che il lavoro è la base della dignità della persona e che questa dignità si garantisce con i diritti, la sicurezza, con la giusta retribuzione e mettendo al centro la persona.
È chiaro, Don Francesco. Quindi, la fermo solo un istante perché vorrei rilasciare a quello che lei stava dicendo un argomento ovviamente che è drammatico, è quello delle agromafie. Vorrei su questo chiedere intervento del presidente Lorispes, Gianmaria Fara. Lorispes pubblica un rapporto dedicato alle agromafie, abbiamo sentito il caporalato, il problema della criminalità organizzata che grava su tutti i lavoratori di determinati settori, soprattutto in aree complesse del paese. È impressionante sapere che c'è una fetta di popolazione migrante ma anche italiana che è schiava del lavoro, insomma il lavoro viene offerto e utilizzato come arma di ricatto e non come arma di realizzazione della persona, è così, Presidente Fara?
Sì, sicuramente. Intanto una piccola premessa, io non ringrazierò mai abbastanza il nostro Marco Mizzolo per l'impegno, per il lavoro svolto sul territorio, anche per i rischi che si è assunto negli ultimi anni. Marco ha svolto un lavoro di ricerca, di analisi e di denuncia in collaborazione con le forze dell'ordine, ha svelato meccanismi di sfruttamento davvero terribili che, come diceva lei prima, non riguardano solamente gli indiani, i Sikh, insomma, ma riguardano in genere tutti gli immigrati che sono vittime di questa piaga del caporalato. Tuttavia la nostra esperienza ci dice che quello del caporalato altro non è che la punta di un iceberg molto più molto profondo e anche molto, molto complesso. È uno degli indicatori, insomma, che segnala la presenza degli interessi di grandi e piccole organizzazioni criminali. Il sistema delle agromafie ormai ha raggiunto livelli anche dal punto di vista economico veramente notevoli, insomma, noi seguendo
un fenomeno tra l'altro che riguarda tutto il territorio nazionale.
Ma assolutamente, diciamo che la vicenda dell'Agropontino ha assunto centralità anche sul piano informativo grazie al lavoro di Marco, ma il caporalato è presente dappertutto, ma come è presente dappertutto la criminalità organizzata, perché vedete non ci sono più zone franche rispetto a, appunto, alla presenza di interessi grandi e piccole organizzazioni criminali. La criminalità è presente sul fronte della produzione, sul fronte della trasformazione, del trasporto, della commercializzazione, della vendita al pubblico. Insomma, sono sempre più infettati e in numerosi casi addirittura manipolati da soggetti che dispongono di grandi risorse economiche, che accrescono la dimensione del loro patrimonio di provenienza illecita, investendo su uno dei settori che non conoscerà mai crisi, perché tutti, ricchi e poveri, dobbiamo metterci a tavola.
Certo.
E la criminalità organizzata ha capito che si tratta di un affare, di un business che non conoscerà mai mai crisi.
Presidente Farah, lei ha fatto bene a raccontarci questi due livelli, e cioè abbiamo un livello superiore, un livello finanziario, il livello dei vertici della criminalità organizzata, degli interessi, e abbiamo il livello che subisce ovviamente le conseguenze di quelli che sono gli affari delle agromafie, che sono i lavoratori, le persone, perché poi tutto questo ha delle ricadute nel mondo reale. Marco Omizzolo, si parlava dei rischi, dei pericoli, anche in questo ambito i livelli si possono distinguere. È più pericoloso avere a che fare con la manovalanza del crimine organizzato che non con il crimine organizzato stesso, ma i mali arrivano dall'alto.
Sì, mi consenta di ringraziare il Presidente per le sue parole e permettono di continuare questa battaglia, e di salutare anche Don Francesco, che è una battaglia pericolosa perché intercetta tanti piani, che è quello della criminalità organizzata, che è quello del pericolo immediato che può derivare dal piccolo grande caporale locale che cerca di fermare l'attività di indagini, di inchiesta, che può essere quello anche della grande società che ha come obiettivo quello di trasportare e commercializzare il prodotto realizzato attraverso lo sfruttamento, portandolo nei grandi mercati della globalizzazione e quindi nei grandi mercati internazionali. Io ricordo che nel Sud Pontino c'è il mercato ortofrutticolo di Fondi, che è stato oggetto di tante analisi, di tanti studi e di tanti articoli pubblicati anche nel dossier Agromafia, nello studio Agromafia di Eurispes. E quindi, come dire, dobbiamo sapere che c'è una stratificazione, un'organizzazione criminale che è trasversale, che è non soltanto nazionale ma internazionale, ed è con quel piano e con quel livello che noi ci confrontiamo tutti i giorni, ed è chiaramente un'attività che non potremmo fare senza l'impegno altrettanto importante di alcune procure, di alcune forze dell'ordine, che hanno inteso e compreso meglio anche di una parte della politica che cosa significa caporalato, che cosa significa sfruttamento.
Ecco Mizzolo, cosa significa nella vita pratica di questi lavoratori della comunità, ad esempio della comunità Sikh di cui stiamo parlando, perché abbiamo preso ispirazione dalla cronaca che li vede al centro, e cioè nella loro vita quotidiana come si manifesta l'attività e comunque il malaffare delle agromafie?
Ma io posso raccontare la giornata tipo di un lavoratore indiano vittima di caporalato di grave sfruttamento, cioè significa lavorare spesso anche 14 ore al giorno, a volte tutti i giorni del mese, per retribuzioni in media che vanno intorno ai 2,50 euro, 3 euro, 3,50 euro al massimo, ma non c'è soltanto la dimensione economica, c'è l'obbligo di accettare gli ordini di un imprenditore che pretende di essere chiamato padrone. Per fortuna molte inchieste e anche molte sentenze hanno certificato sul piano istituzionale tutto questo, l'obbligo di tenere segreti gli infortuni sul lavoro, questo è un periodo, sono giornate molto difficili per ciò che sta accadendo su questo tema a livello nazionale, e quindi molti di questi uomini e donne per esempio subiscono gravi infortuni, hanno l'obbligo di tenerle riservate, di non comunicarle, a volte di non andare neanche al pronto soccorso.
Come mai il sistema nazionale permette che esista un isolamento di questo tipo? Cosa c'è che non funziona?
Non funziona per esempio una parte del nostro welfare, che è indirizzata ancora prevalentemente in favore degli italiani e molto poco considera la presenza ormai storica di comunità migranti che hanno invece un ruolo centrale per la nostra economia.
È chiaro. Don Francesco Fiorillo, di fronte a una situazione di questo tipo, cos'è che lei, che lavora a fianco dei più deboli, degli emarginati, pensa che sia necessario come azione da parte delle istituzioni? Cos'è che manca?
Sicuramente manca una conoscenza, un'attenzione verso il diverso, verso gli stranieri, ma anche un'attenzione particolare al lavoro. Le istituzioni, insieme a tutta la parte buona del paese, di questo territorio, dovrebbero riuscire a fare un po' più rete, cioè libera a cuore il noi. Allora le istituzioni dovrebbero avere la capacità, anche l'umiltà, di metterci insieme a tante realtà associative, religiose e cooperative, per avere uno sguardo univoco, perché la parte buona del paese è la maggioranza, ma noi lasciamo tutto questo in mano a una minoranza, che sono le mafie, che sono una presenza purtroppo ormai stabile sul nostro territorio nazionale e anche qui. Allora la prima cosa che sento di voler veramente dire è proprio questo, quello di provare a fare un po' più rete, ognuno con il proprio impegno, con il proprio ruolo, con la propria voglia, ma avere la capacità di ascoltarsi. La seconda cosa è proprio quella delle relazioni. Io credo che bisogna stare accanto alle persone sfruttate nel lavoro, ascoltarle e anche denunciare casi di sfruttamento. E quindi l'istituzione dovrebbe avere un po' più coraggio della denuncia e di mettersi dalla parte dei più fragili, dei più deboli, e così costruire il bene comune.
E questa è veramente una... E questa è veramente un'esigenza, soprattutto in questo momento in cui si ha l'idea veramente di avere delle istituzioni distratte da altre questioni e poco attente a quello che avviene sui territori, con le persone. Gian Maria Fara, siamo in chiusura, abbiamo veramente una manciata di minuti ancora. Abbiamo sentito quelle che sono le ripercussioni a livello individuale. Come Eurispes, voi avete notato una capacità di reazione in seguito alle denunce o c'è ancora tanta distrazione, se ne parla poco, insomma, di quello che avviene in questo settore?
Ma intanto bisognerebbe ricordare che il tema del caporalato, dello sfruttamento nel mondo del lavoro non riguarda solamente le comunità straniere presenti in Italia, sono evidentemente quelle a maggior sofferenza, ma il caporalato riguarda anche e molto gli italiani stessi. Basti pensare a quella signora che un paio d'anni fa è morta nei campi per stress da lavoro in Puglia nella raccolta delle uve. Quindi il caporalato è un fenomeno gravissimo, è un fenomeno che riguarda tutto il paese.
E che fa ancora molta paura, questo è uno...
Assolutamente. Marco Mizzolo sa benissimo quanto caporalato ci sia in Piemonte, quanto ce ne sia nel Veneto, in Puglia, nel Lazio, in Toscana, quindi è un fenomeno diffuso ed è un fenomeno, come dire, strettamente legato al nostro sistema di produzione, e di vendita, perché quando la cosiddetta CPO, le grandi organizzazioni stabiliscono a priori il prezzo d'acquisto di una data produzione, naturalmente lo stabiliscono a ribasso, costringono poi gli operatori a sfruttare al massimo i lavoratori per poter tenere il passo con le pretese della grande
distribuzione. Assolutamente.
Quindi, alla fine, insomma, la filiera è una filiera complessa, è una filiera che parte dal basso e si irradia verso l'alto e che in qualche maniera coinvolge anche pezzi importanti di quella che noi consideriamo l'economia sana, che poi tanto sana non è, perché se si riesce, come dire, a guadagnare sulla pelle dei poveracci sfruttati italiani o sic o di colore, insomma, a poca importanza.
Assolutamente. Presidente Fara, purtroppo il tempo sta per finire, anzi è finito per noi, mi richiamano dalla regia. Noi dobbiamo tornare sicuramente su questo argomento. Marco Omizzolo, solo un dato: quanti sono i SIC che si trovano nell'Agropontino?
Complessivamente tra le 25 e 30 mila persone, grosso modo 15-18 mila vittime di caporalato, ecco, quotidiano.
Queste sono cifre che già ci danno veramente l'idea di quello che abbiamo raccontato fino adesso e torneremo ancora a parlarne, non ci fermiamo qui, quindi grazie davvero per il vostro lavoro e per il vostro impegno, Marco Mizzolo, sociologo e ricercatore Eurispes, Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes, e Don Francesco Fiorillo, responsabile della fraternità del monastero di San Magno e parroco a Fondi. Grazie davvero per essere stati con noi e a risentirci presto, davvero. E grazie anche a Patrizio Ciprari e Luciana Fantini che dall'altra parte del vetro hanno assistito a questa messa in onda.